Due giorni fa si è svolto a Roma il premio Stefano Chiarini. Il premio quest'anno è stato dato ad Alberto Negri, che molti che si occupano di Medio Oriente conosceranno. E voglio citare solo un passaggio dell'intervento di Alberto Negri, che credo che sia importante e che in parte l'ha citato anche Cassin, quando dice: l'immagine di questo campo e questo popolo in questo campo identifica la necessità che il diritto al ritorno sia un punto fondamentale di qualsiasi trattativa che coinvolga il popolo palestinese. Credo che questo sia una delle cose fondamentali che noi dobbiamo sempre tenere presente nelle nostre battaglie e rivendicazioni del diritto del popolo palestinese. Questa è la testimonianza che non può esistere un accordo senza il diritto al ritorno di tutti i palestinesi che sono fuori dalla terra di Palestina. L'associazione Assumut si occupa anche di campi, ha tantissima attività all'interno. Quello che vedete, anche i banchetti che sono in vendita, sono tutti prodotti che le associazioni varie hanno fatto e servono anche per finanziare progetti all'interno dei campi, come gli stipendi a psicologi che si occupano per affrontare anche quelle questioni che diceva Cassem, i bambini che subiscono traumi da violenza o comunque di vivere in un determinato modo, pagamento degli insegnanti per le scuole, eccetera. E quindi vi invito a tenere presente anche di questa cosa. Ora io vorrei affrontare la questione sul diritto internazionale con Fausto Giannelli, e abbiamo toccato proprio l'argomento della continuità e della necessità di rivendicare anche la storia. E chi meglio della storia deve essere tramandata ai propri figli, e quindi ai figli di Palestina. E non a caso Israele nei suoi territori, attraverso i libri di testo, cerca di cancellare la natura e la storia del popolo palestinese. Ma non lo fa solo attraverso la cultura, ma lo fa anche insieme a una repressione forte che viene portata nei confronti dei bambini e delle giovani generazioni. Noi abbiamo preparato un video breve, un montaggio che abbiamo fatto come redazione di Alchemia, per farvi vedere nel vivo cosa significa essere un bambino in Palestina e cosa significa subire la repressione sionista nei territori occupati. Io guarderei questo video in modo che ci introduce l'argomento, per poi lasciare la parola a Fausto Giannelli, dei giuristi democratici, che ci parlerà appunto di diritto internazionale.
Beh, io ringrazio anzitutto chi ha organizzato questa iniziativa, l'evento, chi continua. In questi tempi difficili, in cui spesso è più facile essere concentrati sulle nostre problematiche, su quelli che sono i nostri problemi, e certo ce ne sono, ma continua a provare a dare uno sguardo anche altrove, a un'altra parte del mondo. E in realtà proverò a dire, magari in queste mie brevi parole, che non hanno certo l'ambizione di esaurire una questione complessa come quella del diritto internazionale di Israele, ma a spiegare perché, dal mio punto di vista di giurista, affrontare il tema del conflitto israelo-palestinese è il tema fondamentale. È il tema fondamentale del diritto internazionale, lo è almeno da 70 anni, ed è un tema che in realtà ci interroga e pone in questione problemi che riguardano il diritto universale, il diritto internazionale, il valore delle convenzioni di cui noi facciamo parte e abbiamo aderito, il valore di una comunità internazionale che si riconosceva nella Carta dell'ONU, ma anche a livello interno il valore e la perduranza di alcuni principi di diritti e democrazia di cui noi come Occidente e l'Italia, che di questa parte fa mondo, ci diciamo orgogliosamente paladini. Allora, parto da quello che ho visto, cerchiamo di fare un discorso che sia il più col dialogo possibile. Quello che abbiamo visto, ciò che succede in Israele, è stato raccontato molto bene, cioè un sistema di discriminazione, di apartheid, oggi si può definirlo così, noi lo diciamo da tempo, ma l'ha definito così la più importante organizzazione per i diritti umani israeliana, Bezalel, Human Rights Watch, che è un'organizzazione che si occupa di diritti umani abbastanza tradizionale, conservatrice a livello mondiale. Cioè Israele è un sistema statale che si basa su un apartheid, cioè una discriminazione giuridica per cui i diritti che vengono riconosciuti alle persone che vivono all'interno dei confini di Israele, che sia Israele o che siano i territori occupati, vengono riconosciuti e attribuiti in maniera diversa a seconda non solo non tanto della cittadinanza, questo succede in molti paesi, ma essenzialmente in fatto dell'appartenenza a un gruppo etnico o religioso. All'interno di Israele, come dice Bezalel, organizzazione israeliana, non esiste un centimetro del territorio israeliano, che sia Israele, che sia Cisgiordania, che sia Gaza, che siano parti controllate da Israele o che sia Stato di Israele in senso proprio, dove non un israeliano e un palestinese, ma un ebreo e un non ebreo, arabo, arabo-israeliano, abbiano gli stessi diritti. Questa cosa a noi ci può sorprendere, perché diamo per scontato che in Italia tutti gli italiani poi si possono discriminare stranieri, extracomunitari, comunitari, cioè cittadini di altri paesi dell'Unione Europea. Però ci sembrerebbe singolare che esistano cittadini italiani discriminati in secondo della loro razza o etnia o appartenenza religiosa. In Israele è normalissimo. Gli ebrei, non gli israeliani, hanno alcuni diritti. Gli israeliani non ebrei hanno altri diritti. E poi ci sono quelli che non sono né ebrei né israeliani, ma vivono sotto i territori occupati, che sono in quel buco nero dei diritti, in quella terra di nessuno, su cui si esplica il potere senza remore, senza controllo, senza limiti, che le armi e l'esercito svolgono a quelle latitudini. Allora, questa cosa, dentro Israele bisognerebbe interrogarsi su come mai una comunità, un paese si è giunto a accettare questo. Citerò, è stato detto come vengono educati, come viene educati nelle scuole israeliane, una delle più importanti filologhe e docenti di pedagogia israeliana, Nuri Peled, che per queste sue affermazioni è stata inclusa nella lista nera dei traditori del popolo ebraico. Lei è un'israeliana ebrea che vive e opera nel suo paese. Ha scritto un bel saggio che si chiama Educare al razzismo. E non si nasce, il razzismo è comportato, frutto di educazione, di lavoro, di costruzione. Si costruisce una comunità e uno stato razzista, profondamente razzista. Lei lo spiega molto bene, parte dai libri di scuola, come vengono descritti gli ebrei, gli israeliani, gli arabi e tutte queste cose. Si educa al razzismo, si può creare uno stato razzista, delle leggi che discriminano costantemente gli altri rendono più accettabile il razzismo, perché si cresce nella consapevolezza che gli altri che sono discriminati certamente sono qualcosa di diverso e di meno da noi. E questo succede dentro Israele, sarebbe un problema, io non voglio addentrarmi su queste dinamiche interne, stiamo su quello che ci riguarda. Cioè parliamo di noi, parliamo del diritto internazionale, parliamo del nostro paese. Allora, recentemente Israele ha stabilito che il maggior pericolo per lo Stato israeliano, che per anni è stato detto essere il terrorismo, quindi le organizzazioni e attacchi terroristici, è in realtà costituito in questo decennio dall'attività generale del BDS, chi promuove a livello internazionale boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, ma soprattutto dalle organizzazioni che operano concretamente per garantire il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Questo sembra sorprendente. Come può uno Stato considerare un pericolo per la sua esistenza l'applicazione del diritto internazionale e dei diritti umani, che sono la garanzia di ogni Stato democratico? Ecco, tanto che voi lo sapete, c'è un foglio all'ingresso che ricorda come recentemente alcune ONG sono state dichiarate terroristiche secondo Israele. Tra queste c'è Alak, l'organizzazione più importante palestinese che si occupa di diritto, e che è quella che ha patrocinato il ricorso della Palestina alla Corte Penale Internazionale, che ha aperto un fascicolo ritenendo che in effetti c'è fondato motivo di ritenere che Israele abbia violato i diritti fondamentali, quindi si è reso colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Palestina. Quindi questo ricorso al diritto internazionale per Israele è intollerabile, perché Israele da sempre rivendica di essere uno Stato che non è tenuto al rispetto del diritto internazionale. Ora, questa cosa è singolare, ma c'è qualcosa di più singolare, cioè che noi questa cosa gliel'abbiamo da sempre permessa. Noi da sempre riteniamo che c'è uno Stato al quale è consentito di violare il diritto internazionale. La faccio breve. Il diritto internazionale, come nasce nel secondo dopoguerra nella Carta dell'ONU, ha due obiettivi: preservare le generazioni future dal flagello della guerra, Carta dell'ONU, e a garantire l'universalità dei diritti delle persone e degli stati, quindi la sovranità statuale, quindi nessuno stato può invaderne un altro, al di là della sua forza, perché in passato era così, gli stati più forti facevano guerra e conquistavano quelli piccoli. Si è posto questo principio viene rivendicato costantemente. Se ci sono minacce all'aggressione di uno stato, esercitazioni, recentemente c'è stata una porzione di uno stato, Crimea, dove la maggioranza dei cittadini hanno deciso che volevano staccarsi dall'Ucraina e passare con la Russia. Questa cosa è stata ritenuta intollerabile, anche se la maggioranza dei cittadini erano d'accordo, per cui non si è consentito questo riconoscimento e anzi si è stabilito che la Russia per questo paga sanzioni, nonostante non abbia fisicamente incorporato, perché è vietato a uno Stato occupare in qualunque modo porzioni di Stati altrui. Ricordo che le guerre del Golfo sono nate in Iraq perché l'Iraq aveva invaso uno Stato sovrano che era il Kuwait. E questo è principio pacifico. La più grande occupazione militare dell'epoca moderna, che è l'occupazione della Palestina da Israele, dal 67 a oggi, è invece costantemente tollerata. O meglio, l'ONU ha fatto un numero di risoluzioni della Consiglio di Sicurezza Assemblea che non ha pari. Guarda che l'ONU esiste, non è sempre operativa. La maggior parte delle risoluzioni di condanna contro violazioni dei diritti internazionali dell'ONU sono contro Israele. Stranamente nessuna di queste ha seguito una sanzione. Noi abbiamo sanzionato la Russia per la vicenda della Crimea, per cui gli esportatori di pere della bassa modenese non possono più esportarle, per il parmigiano ci sono dei limiti, via discorrendo. In realtà abbiamo trattati di cooperazione privilegiata come Italia e come Unione Europea con Israele. Perché ci sembra normale che Israele sia l'unico Stato al quale è permesso di non rispettare il diritto internazionale, perché l'apartheid ci sembra cosa brutta in Sudafrica o altrove, ma ci sembra una cosa accettabilissima in Israele e in Palestina. Allora io non vorrei che smettessimo di parlare di Israele e cominciassimo a parlare di noi. Quando abbiamo cominciato a pensare che in alcune parti del mondo l'apartheid sia una cosa utile? Quando abbiamo cominciato a pensare che il diritto internazionale non debba valere per tutti gli Stati? In quale momento? In quale momento l'Italia, che ha sempre votato a livello della Commissione ONU per i diritti umani a favore dell'istituzione di qualunque commissione internazionale che interrogasse violazioni di diritti umani ovunque, Sri Lanka, Birmania, Bielorussia, si è astenuta solo sulla commissione che doveva indagare sulle violazioni di diritti umani in Palestina, quelle su cui la Corte Penale Internazionale ha ritenuto esserci fondate ragioni? Perché noi in Italia abbiamo questa convinzione? E allora io vorrei parlare non più cosa Israele ritiene pericoloso per sé, ma perché Israele è un pericolo per noi, non per i palestinesi, ci penseranno loro, non per il Medio Oriente, perché Israele è un pericolo per la democrazia. Qui è ora, Allora, sembra un'affermazione ardita, ma se mi consentite 5 minuti proverò ad arrivarci. Israele è un pericolo per il diritto internazionale, perché qualunque regola del diritto che si studia al primo anno di giurisprudenza è che la legge è uguale per tutti. Se tu stabilisci che il diritto internazionale non vale in alcune parti, non è più diritto. È affermazione di forza, privilegi, poteri di alcuni stati, non è più un diritto generale. Mi spiego? Se in questo paese decidessimo che alcune regole del codice penale non valgono a favore di qualcuno, toglieremmo quella scritta che c'è nei tribunali e la legge uguale per tutti. Allora, questa cosa è un problema che in Palestina il diritto internazionale non si applichi dopo 67 anni, nonostante 72 risoluzioni dell'ONU, Israele non abbia abbandonato quei territori occupati illegalmente? È un problema per i palestinesi, lo capisce chiunque, è un problema per noi? Sì, è un problema, perché a questo punto noi accettiamo, questo fatto svela una nostra ipocrisia, per questo credo che in molti istanze internazionali si parla malvolentieri di questo, perché mette a nudo un'ipocrisia del mondo occidentale. Non mette a nudo un atteggiamento violento e oppressivo del governo israeliano, non solo, mette a nudo un'ipocrisia che è dei paesi occidentali, che si fanno tutti i giorni paladini dei diritti e del diritto e hanno come loro miglior alleato uno Stato che dichiara di non rispettare il diritto internazionale e di garantire all'interno dei suoi confini i diritti in base a un'appartenenza etnico-religiosa. Per cui se io domattina sono un ebreo nato in qualunque parte del mondo, mi presento in Israele, come detto, ho cittadinanza, posso trattare l'acquisto di terre, perché le terre pubbliche non vengono date dallo Stato, vengono date da un fondo che si chiama Jewish National Fund, che ha uno statuto per cui dice che si può trattare solo con ebrei, non con non ebrei, anche se sono israeliani. Allora, cosa vuol dire questo? Israele e il suo sistema di apartheid all'interno e di affermazione di non rispetto del diritto internazionale all'esterno mette a repentaglio i due principi su cui si basa la Carta dell'ONU: universalità dei diritti umani e pari sovranità degli Stati. Se uno Stato dice io posso invadere un altro Stato e non riconosco questi valori, questi principi del diritto internazionale, neanche delle convenzioni che ho sottoscritto, quarta convenzione di Ginevra, che obbligherebbe Israele a ritirarsi e a non implementare colonie nei territori palestinesi, allora noi dobbiamo capire non quello che fa Israele, ma quello che noi facciamo e permettiamo di fare. Uso un esempio dall'attualità, consentitemelo. Si parla sempre di pandemia. Cosa vuol dire? Noi abbiamo pensato per anni di poter continuare a essere ricchi e benestanti in un mondo che si impoveriva. Eravamo i ricchi e ci andava bene. Abbiamo pensato, cito Papa Francesco, di poter rimanere sani in un mondo malato. La pandemia forse ha svegliato un po' questa nostra convinzione e oggi ci vengono a dire che noi dobbiamo preoccuparci di vaccinare tutto il mondo, se no in certe zone povere il virus si moltiplica, ha varianti, si fortifica e torna qui da noi. Quindi, diceva un ricercatore, il sano egoismo ci dovrebbe imporre di preoccuparci delle vaccinazioni in Africa. Un sano rispetto del diritto egoismo ci dovrebbe richiedere di far rispettare il diritto ovunque, perché non esistono solo le pandemie virali, esistono altre pandemie giuridiche. Cioè, se noi permettiamo che in un posto del mondo le violazioni dei diritti, i vulnus e i virus si moltiplicano all'infinito, si fortificano e si consolidano, noi non possiamo sperare che quelle violazioni non tornino a casa nostra. Voi penserete che sono catastrofista, ma in realtà vi spiego che quelle violazioni sono già tornate a casa nostra. Noi non riusciremo a pensare di considerarci democratici e paladini del diritto solo qui, in un mondo che non conosce democrazia e diritti. E ve lo spiego brevemente. Perché? Noi poco tempo fa abbiamo celebrato il crollo del muro di Berlino e l'affermazione da quella data sono stati costruiti moltissimi muri che hanno come modello e paradigma il muro israeliano. Non a caso un premier parafascista che fino a 9 anni fa era un antisemita dichiarato come Orbán ha dichiarato che lo Stato Israele è il suo modello. Ma perché uno Stato fascista dichiara che lo Stato ebraico è il suo modello? Quella è la contraddizione. Ovvio che Orbán non pensa alla cultura ebraica e non pensa a quello che gli ebrei hanno patito nei campi di concentramento. Pensa al modello dello Stato israeliano, uno Stato basato sui muri e alla limitazione dei diritti delle minoranze. Questo gli va benissimo, perché come tutti i fascisti si trova a suo agio. Cosa vuol dire questo? Allora, verso noi andiamo verso un mondo che costruisce più muri, un mondo che ha la necessità di controllare risorse sempre più limitate a vantaggio di una parte della popolazione escludendone altre. Un mondo dove i diritti verranno sempre più attribuiti non con un concetto universale dei diritti umani, ma in base a documenti, passaporti, status. Un mondo dove anche qui a casa nostra non tutti avranno diritto di rivendicare trattati internazionali. Secondo voi qualcuno pensa che i disgraziati che bussano alle porte dell'Europa, molti dei quali vengono da guerra, sono profughi e avrebbero diritto al diritto all'asilo e vanno nelle frontiere della Polonia dovunque, possono esercitare il diritto di asilo di cui è la convenzione che l'Italia ha firmato? No, l'abbiamo firmata ma non riteniamo più di applicarla, né noi né buona parte dell'Unione Europea. Cosa vuol dire? Nel momento in cui lo stato di eccezione impone di limitare i diritti a una parte della popolazione e non a tutti, nel momento in cui la detenzione amministrativa, cioè considerare persone che non hanno commesso reati ma potrebbero essere pericolose in ragione della loro cittadinanza, possono essere incarcerate senza un processo, quello che Israele ha inventato e sdoganato nel mondo. L'idea è che nel momento in cui bisogna controllare le persone servono strumenti adeguati, e nel momento in cui uccidere le persone è consentito se sono omicidi extragiudiziali. Israele non ha la pena di morte, però da 30 anni decide che di uccidere extragiudizialmente persone pericolose. Gli Stati Uniti con i droni da anni vanno a uccidere nel giro per il mondo persone in Siria, Yemen, Afghanistan, Pakistan, poi qualche volta si scusano. Gli omicidi extragiudiziali sono la pratica per cui uno Stato applica la pena di morte nei confronti dei cittadini di un altro Stato senza processo. Brevetto israeliano. Se noi oggi siamo preoccupati del controllo della nostra privacy e scopriamo che in Messico o il Presidente della Repubblica Francese sono sotto controllo nel loro cellulare, è per un software che si chiama Pegasus, che è un'invenzione di una società israeliana, la quale lo vende a svariate dittature perché possono controllare gli oppositori. Se l'Arabia Saudita, che io non credo sia quel frutto di rinascimento, riesce a controllare un giornalista oppositore e poi a segarlo con una motosega, a farlo a pezzi e a scioglierlo, a bruciare assieme a carne di animali così che non resisterà che il DNA, è perché un software installato nel suo cellulare israeliano ha consentito di fare questa attività di controllo. Allora cosa vuol dire? Se in un futuro ci sono società di controllo pervasivo, in cui le dittature potranno controllare in ogni momento i nostri dati e spostamenti, e in cui potranno aver luogo limitazioni a carico dei cittadini dei loro diritti fondamentali senza giudizio e processo, noi staremo applicando il metodo israeliano, che io sono sicuro è un modello per Orbán, ma non solo. Allora noi dovremmo preoccuparci, perché pensare di credere che i virus rimangano confinati in Sudafrica e non arrivino noi, l'Omicron, o altri virus rimangano confinati in Palestina e non arrivano noi, è una beata illusione, è l'idea di voler rimanere sani e democratici in un mondo malato e antidemocratico. E attenzione, è l'idea di affermare un privilegio, non un pari diritto. E questa cosa, ammesso che fosse giusta, ammesso che fosse una cosa eticamente sostenibile, e ho dei dubbi, io credo che non sia possibile. E guardate che faccio un esempio: la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti, che hanno parecchi peccati da farsi perdonare, ma ne hanno uno talmente grave che quando venne eletto il presidente Obama disse: la prima cosa che farò, chiuderò Guantanamo, che era una porcheria, una cosa di cui qualunque stato si vergogna. Guantanamo è un posto che non è negli Stati Uniti, perché sennò si applicherebbero le leggi di quel paese, ma è Cuba, sotto controllo militare americano, dove persone arrestate in tutto il mondo, rapite clandestinamente, torturate per decine di anni, vengono tenute senza un processo, perché non quasi nessuna di quelle è stata processata, le uniche due processate sono state liberate. A chi chiedeva conto di questo sistema, il consulente legale dell'all'epoca ministro disse di Giorgio Scima: noi stiamo applicando un sistema di detenzione amministrativa che da lunghi anni trova proficua applicazione da un nostro alleato israeliano, qual è il problema? Cosa c'è di male in Guantanamo? Guardate che queste cose fanno precedenti. Se noi pensiamo che queste cose siano fattibili in Palestina, poi saranno fattibili a Guantanamo. E poi perché non a Milano possa essere sequestrato una persona che si chiama Omar magari, quindi ha un nome che non c'è simpatico ed arabo, venga reclutato da alcuni agenti della CIA e del servizio segreto italiano e spedito in Egitto a essere torturato. Sai, in Egitto sulle torture sono un'eccellenza, diciamo. Abbiamo avuto recentemente un nostro cittadino che ha pagato ed è successo a Milano, perché si è cominciato a pensare che effettivamente si possono prendere dei cittadini in giro per il mondo, possono rapire e torturare da altre parti. La CIA, i servizi segreti italiani, hanno consentito il rapimento a Milano di una persona che poi era innocente, poi è stata anche liberata. Casualmente una procura rognosa l'ha scoperto e ha ottenuto la condanna di quei servizi segreti di quella CIA. Poi sono stati graziati, quindi in galera non ci sono andati. Guardate che queste prassi noi non crediamo che possano essere confinate là. Quindi, i casi, dico io, sono due. O si è democratici davvero e si crede nel diritto e nei diritti internazionali, o si è per finta e godiamo i privilegi che il nostro ceto, passaporto e status economico ci consentono di godere. Se si appartiene alla seconda categoria, ce lo diciamo serenamente e pacatamente, siamo nati dalla parte fortunata del mondo, però smettiamo di insegnare diritto internazionale e costituzionale al primo anno di giurisprudenza e iniziamo a parlare d'altro. Se invece crediamo che il diritto internazionale non sia una perorazione di buoni principi, non sia l'etica morale messa in forma di esortazione, diceva Cassese, ma sia diritto, cioè leggi vincolanti per tutti gli stati, per cui se domani l'Iraq invade l'Iraq noi, e il Kuwait, noi interveniamo, ma interveniamo anche se Israele invade la Palestina, per coerenza. Ecco, se noi crediamo nel principio della democrazia, non possiamo ammettere che ci siano stati dove vige l'apartheid. E se ci sono, io non sono per l'invasione per le forze militari, credo che però lo strumento delle sanzioni, guardate che noi stiamo, l'Italia sta sanzionando 51 paesi, non, forse non li sapete tutti, dalla Birmania allo Sri Lanka, abbiamo sanzioni contro tutti i paesi del mondo, che hanno commesso violazioni anche modeste. Ecco, credo che si potrebbe cominciare a parlare di sanzioni serie contro lo Stato di Israele. A quel punto riacquisteremmo credibilità. Io non so se questo farebbe cambiare pelle allo Stato di Israele. Di sicuro consentirebbe di salvaguardare quell'identità dell'anima democratica che noi abbiamo a cuore per il nostro paese. ci si occupa del rispetto del diritto internazionale perché si è orgogliosi di principi di democrazia e dignità che noi affermiamo qui e ora. Per questo ci occupiamo della Palestina, non perché abbiamo amici palestinesi, forse dopo ce li siamo fatti, non perché ci era simpatica quella parte di terra più di un'altra. Ci occupiamo della Palestina perché crediamo in quei principi che la nostra carta costituzionale sancisce in Italia e ci obbliga a rispettare. Questo credo che sia un motivo sufficiente per agire, per darsi da fare, per apprezzare queste serate, e lo concludo, per pensare che quello che succede in Palestina non è così lontano da noi come crediamo, non solo perché il software Pegasus è stato usato dai dittatori per controllare gli oppositori, ma anche per controllare esponenti di associazioni che tutelano i diritti umani, anche per in Europa, anche per intercettare telefoni di associazioni di diritti umani qui da noi in Italia, anche perché il software Pegasus è stato installato clandestinamente nei cellulari di giuristi italiani, e qui ci fermiamo perché ci sono processi in corso. Questo ci deve preoccupare del software Pegasus, ci devono preoccupare gli omicidi extragiudiziali, perché questa prassi ha fatto strame del diritto internazionale nel mondo. Noi siamo contro la pena di morte, ma non solo quella applicata dai giudici, anche e soprattutto quella applicata fuori da un controllo giudiziale. Noi ci occupiamo e ci dobbiamo occupare della Palestina perché quelle prassi di controllo e di oppressione di una comunità che si chiama palestinese ma potrebbe avere un altro nome, sono tecniche che vengono esportate, studiate e poi importate in tanta parte del mondo. Ecco, questo, guardate, quando si è insediato il presidente del Bolsonaro del Brasile, credo uno dei peggiori presidenti che quel disgraziato paese ha avuto, ha dichiarato che il suo modello era Israele. Strano, anche lui un parafascista, tutti i fascisti hanno il modello di uno Stato ebraico, ma non hanno della Germania. Perché, e infatti cosa ha fatto? Siccome hanno un problema di criminalità e delle favelas, ha fatto sì che alcune tecniche che i soldati israeliani usano contro i palestinesi diventassero tecniche che le squadre speciali di attacco, si chiamano tropa d'élite in brasiliano, utilizzassero nelle favelas. E infatti cosa è successo? Che stranamente in 2 mesi sono stati uccisi 92 persone nelle favelas, che probabilmente hanno un problema di criminalità, ma si è scoperto che sono stati molti più gli uccisi dalla polizia che gli uccisi dalle bande criminali. Ecco, noi dobbiamo preoccuparci di questo. Voi direte, vabbè, ma in Italia non avremo mai gente come Bolsonaro e Orbán, e io ammiro la vostra fiducia, il vostro ottimismo, ne ho bisogno, perché voi vedete invece io sono sempre pessimista e di ottimismo ne spando ben poco. Però diceva Calamandrei che la Costituzione viene scritta non perché abbiamo buoni governanti, ma per garantirci nel caso venissero eletti dei pessimi governanti. La democrazia è questo, che chiunque va al governo agisca entro una certa cornice. Se noi pensiamo che, o tolleriamo o accettiamo che questa cornice di diritto venga infranta, beh, attenzione, che domani il governo ha detto che dobbiamo avere per forza dei galantuomini o persone che sono democraticamente improntate ai valori costituzionali come noi vorremmo e crediamo. Ecco, questo è un problema fondamentale, è un problema dell'Unione Europea, è un problema dell'Italia. L'Europa che si fa paladini dei diritti e ha fatto delle guerre per esportare democrazia e diritti, io temo con poco risultato, con scarsissimo risultato, non può essere l'Europa che ha un trattato di cooperazione privilegiata ed è la prima alleata di Israele, un paese che dichiara a chiare lettere che il diritto internazionale non è vincolante. Mi piacerebbe che domani mattina si alzasse il presidente dell'Iran e dicesse che lui non rispetta il diritto internazionale e decide di conquistare la Mecca, che è territorio santo anche per gli sciiti. Mi piacerebbe che domani mattina si alzasse qualcheduno e dicesse che non rispetta il diritto internazionale, in quanto ritiene che un testo sacro scritto qualche migliaio di anni fa gli assegna più terra di quelle che i confini del suo stato hanno. Guardate che l'impero ottomano arrivava in gran parte del Medio Oriente. Ai tempi di Maometto non si chiamava Arabia Saudita, ma si allargava molto. Chi di noi potrebbe pensare che domani arriva qualcuno, rivendichi l'Andalusia, che è un nome arabo sin dal nome, dicendo che... Ecco, noi abbiamo uno Stato dove seriamente il Ministro della Difesa ha detto che il diritto internazionale soccombe di fronte al diritto divino. Il diritto divino, io sono un grande, per l'amor di Dio, è da non credente un grande rispetto al diritto divino, che ha due problemi. primo che non c'è un Dio solo, quindi ne arriva, salta fuori un altro che ha un altro testo divino e rivendica anche lui quelle terre, quindi dovremmo metterci d'accordo. Secondo, che il diritto divino è stato scritto in momenti e va interpretato alla luce di certe realtà, perché se noi applicassimo il diritto divino qui in Italia, che siamo un paese profondamente cristiano, nessuno si sognerebbe di invocare quel testo che metteva la pena di morte, la lapidazione all'utero e tante di quelle cose nell'Antico Testamento ci sono, che oggi noi non vorremmo e non rivendicheremmo. Ecco, è singolare che noi consentiamo questo a uno Stato. O ad esempio, e qui chiudo, uno Stato che ha una potenza nucleare non dichiarata, lo si è scoperto perché uno è scappato ma poi lo hanno messo in carcere per il resto della vita, che non ha aderito al trattato per il rispetto delle armi di non proliferazione nucleare, che minaccia con delle atomiche e che fa degli attentati in Iran, dove non c'è la bomba atomica, non ci sono armi nucleari, però Israele rivendica di poter uccidere gli scienziati che in quel paese si occupano di ricerca nucleare. Immaginatevi se domani mattina l'Iran facesse un attentato in Israele e uccidesse il responsabile del programma nucleare israeliano. La risposta è ovvia, la terza guerra mondiale, l'Iran non esisterebbe più. Attenzione che questa logica che noi consentiamo, questo double standard di permettere tutto a Israele perché è un nostro alleato, è pericolosa, perché non è detto che l'alleato sia sempre dalla parte del giusto, ma soprattutto non è detto che consenta a te di rimanere dalla parte del giusto. Si perde l'anima in tanti modi. L'anima che io credo, da giurista non credente, dell'Occidente migliore sono la democrazia, i diritti, quella cultura che dall'illuminismo in poi hanno forgiato il nostro paese. Se noi rischiamo di perderli, io non credo perché sia che c'è qualche straniero che viene qua e ci converte alla sua religione, quello è un problema religioso. Se perdiamo i valori costituzionali è perché probabilmente accettiamo che questi valori siano declamati sulla carta ma non rispettati a seconda delle convenienze, quando un nostro alleato decide che non vanno rispettati, noi decidiamo che ci conviene, perché tutto sommato in quelle terre si parla non di persone ma di arabi. Grazie.